Le gaffe di Biden, democratici in alto mare, sabotaggi e minacce russe in Europa, immigrazione, il punto sul Mediterraneo, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Moscow has begun actively planning to damage European infrastructure.
Irregular migration is a European challenge and it needs a European answer. So we are in this together.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
È venerdì e avrei due domande per voi. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Questa è la seconda e se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Anche quest'oggi vi racconteremo i grandi fatti dell'attualità internazionale che saranno commentati da voi al 349-238-6666, sms whatsapp come sapete, siamo su X, Nessun Luogo 24 Vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E ormai abbiamo soltanto 6 puntate prima della chiusura di questa stagione per cliccare mi piace la nostra playlist Nessun Metallare Lontano, Spotify, siamo a 4837, l'obiettivo sapete è 5000 mi piace. Tra pochi secondi saranno le 16.09, orario italiano, saranno le 10.09 del mattino a Washington DC, dove al termine del vertice NATO Joe Biden ha ringraziato Zelensky e ha citato Trump. Pardon, Kamala Harris. Conferenza stampa in chiusura del vertice della NATO che celebrava i 75 anni dell'Alleanza Atlantica è stato un vero e proprio test, o meglio stress test, per Joe Biden, che si è sottoposto alle domande dei giornalisti. Si è confrontato in maniera molto più energica, se ricordiamo il disastroso dibattito televisivo avvenuto con Donald Trump un paio di settimane fa, ma purtroppo per lui ha inanellato almeno un paio di gaffe che hanno fatto saltare sulla sedia i presenti, lo avete sentito, Volodymyr Zelensky, Putin, Kamala Harris, Donald Trump. Su Zelensky Putin si è corretto in maniera forse un po' grossolana, ma tant'è. E se gli opinionisti, gli analisti, gli osservatori si attendevano una risposta univoca sullo stato di vigore dello stesso Joe Biden, beh, la risposta univoca non c'è stata, perché in generale non è andato malissimo, però quelle due gaffe riaccendono evidentemente i riflettori. Di questo parleremo, dei mal di pancia in seno democratici. Vi anticipo che ricorderete quella un po' forse forte similitudine alla quale ci eravamo appoggiati per descrivere lo stato dei Dem americani, no? Un bivio rispetto al quale da una parte c'è un baratro, un precipizio, dall'altra parte c'è un plotone di esecuzione. Forse dovremmo correggere questa nostra tesi. Forse la via è una sola, non c'è un bivio, cioè c'è un'unica strada che porta al precipizio, ma purtroppo si è parato di fronte a Biden il plotone di esecuzione, il fuoco amico, i democratici stessi che stanno tentando in tutti i modi di farli fare un passo indietro. Poi trarremo spunto da uno scoop pubblicato ieri dalla CNN che ha citato 5 funzionari americani e tedeschi. Se verrà confermato ulteriormente, si tratta di qualcosa di serio, serissimo, la Germania e gli Stati Uniti avrebbero sventato un piano della Russia per assassinare Armin Papperger, amministratore delegato della importante industria tedesca della difesa Rheinmetall. Che cosa significa questo per l'Europa? Quanto è credibile, concreta e forte la minaccia che arriva dalla Federazione Russa anche in territorio europeo? Infine faremo il punto sull'immigrazione sul Mediterraneo. Siccome c'è tantissima carne a fuoco, per voi c'è il 349-238-6666, noi non affrontiamo i dossier, li saltiamo a pie pari. messaggi al 349-238-6666 mi costringono a ripulire il lessico utilizzato, per cui non mi stancherò mai, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di provvedere voi stessi a usare un lessico appropriato per questa trasmissione. Fra un paio d'orette, due ore e mezzo, insomma, sapete perfettamente che potete tranquillamente usare il linguaggio che volete. Qui però non costringetemi appunto a ripulire il tutto. Uno dei messaggi, me la permette una cattiveria, scrive Andrea, chissà quale messaggio avrà portato Orban a Trump da parte di Putin. Beh, Andrea, nessuna cattiveria, la maggior parte degli analisti sostengono che lo stesso Orban stia compiendo una missione sicuramente per la propria agenda, ma è un'agenda politica che molto spesso ha delle aderenze con quella della Russia di Vladimir Putin. Qualcuno, Paolo da Reggio Emilia, ma una puntata sulle fandonie, posso tradurre così, gentile Paolo, che racconta Trump non la fate mai? Beh, le abbiamo fatte più e più volte, quando Donald Trump diceva menzogne facevamo il fact checking che meritava. Tra poco torno ai vostri messaggi al 349-238-6666. Prima però vi faccio sentire la voce di Brian Catulis, raggiunto dal nostro Antonio Taglia. Brian Catulis, avete imparato a conoscerlo se ascoltate Nessun Luogo Lontano, è un ex funzionario del Dipartimento di Stato, all'epoca amministrazione Clinton, in parte anche amministrazione Obama. Adesso dirige un bollettino politico che si chiama The Liberal Patriot, ma è anche un analista senior in un importante think tank statunitense. Biden ieri ha commesso alcuni errori, però ha dichiarato ancora una volta che non molla. Si ricandida, ha detto testualmente di essere la persona più preparata, più competente e più solida per battere Donald Trump. Allora, cosa farà il Partito Democratico? Vi sono stati inviti da parte di alcuni in maniera molto esplicita a ritirarsi, c'è il congelamento di donazioni da parte di alcuni grossi finanzieri, Wall Street ma anche Hollywood, c'è stata quella telefonata privata ma che poi è trapelata comunque tra Nancy Pelosi e Barack Obama. Insomma, i mal di pancia ci sono. Cosa farà Joe Biden? Si ritirerà o rimarrà in sella? Sentite.
It remains unclear whether the Democratic Party will unify behind President Joe Biden.
Rimane ancora poco chiaro se il Partito Democratico si stia riunificando dietro la candidatura del presidente Joe Biden, perché un certo numero di voci si sono già fatte sentire pubblicamente per opporsi alla continuazione della sua corsa presidenziale. Tuttavia, diverse rappresentanze chiave all'interno del partito, incluso il Black Caucus del Congresso, diversi parlamentari importanti alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, stanno continuando a sostenere con forza Biden. E la conferenza stampa di Biden di ieri dimostra che ha ancora una forte volontà di mantenere la sua nomina per i democratici. Quindi, in questa fase, lo scenario più probabile mi sembra quello in cui la maggior parte dei democratici troveranno un modo per riunirsi attorno al presidente Biden, ma il partito in sé rimane diviso, perché diverse voci importanti sono ormai uscite allo scoperto contro la sua candidatura.
La voce di Brian Catulis, già funzionario del Dipartimento di Stato, amministrazione Clinton, in parte Obama. Il microfono di Antonio Taglia, che cosa ci racconta? Che sostanzialmente, se all'inizio ci poteva essere una certa ritrosia da parte del fronte democratico nel, come dire, illuminare le debolezze e le fatiche di Joe Biden, una volta che si incrina, una volta che vai a togliere il primo mattoncino dal muro, è facile che quel muro si sgretoli. Al momento non siamo a un livello tale di sgretolamento, ma è evidente che qualcosa si sta muovendo in seno al Partito Democratico. Ma la domanda che tutti si fanno: Joe Biden ce la farà a gestire i prossimi mesi di campagna elettorale, che saranno molto faticosi, aggiungo ancora una volta, molto dispendiosi? Sentite ancora Brian Catulis.
La presidenza è un lavoro molto impegnativo per chiunque, a qualsiasi età, e lo è specialmente per un 81enne. Tuttavia, il modo in cui il presidente Biden si è comportato ieri sera alla conferenza stampa di conclusione del summit NATO dimostra che ha ancora un po' di energia e di vigore, e anche una conoscenza dettagliata non solo sulle questioni di politica estera, che ovviamente erano al centro del vertice NATO, ma anche di alcune questioni chiave della politica interna, dall'economia all'aborto, fino ad altri punti. Alla fine è stata una performance abbastanza forte e la messa a segno dopo un'agenda di impegni molto fitta. Penso che solo il tempo ci dirà se è sufficiente a convincere gli elettori americani. Ma penso anche che quando mettiamo a confronto Biden con Trump, che mostra un comportamento abbastanza ondivago, e non ha la stessa dimestichezza con le politiche e le procedure istituzionali. Allora sarà interessante vedere come si evolve questa campagna.
Insomma, Brian Catullis, già funzionario del Dipartimento di Stato e Amministrazioni Democratiche, dice: è vero, è stanco e affaticato, fare il presidente della prima potenza al mondo è decisamente un lavoro straordinario, ma attenzione perché i dossier li sa maneggiare molto bene. In più, la conferenza stampa di ieri arrivava dopo un periodo piuttosto intenso, quindi tutto sommato non se l'è cavata malissimo. Come se l'è cavata? Giro la domanda al professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, che ci ha raggiunto. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a lei a chi ascolta, buongiorno. E come se l'è cavata, mi ha chiesto? Io credo maluccio ma non malissimo, e quindi male per i democratici, che avrebbero bisogno di cambiare il cavallo in corsa. Ha mostrato conoscenza di quei dossier di politica estera e di sicurezza che da sempre sono il suo pane, insomma, fin da quando era senatore. È scivolato in alcune gaffe. Io credo che abbia trasmesso una volta ancora l'immagine di un uomo anziano e affaticato. E oramai è questa la questione che sta sotto i riflettori e domina la campagna elettorale, no? L'acutezza mentale di Biden, le sue capacità cognitive, e sono riflettori questi che spostano il dibattito su questo, avvantaggiano i repubblicani e obbligherebbero Biden a fare una conferenza stampa al giorno, conferenza stampa aperta, insomma, in cui i giornalisti poi sono liberi di fare delle domande, quando in realtà Biden è il presidente che conferenze stampa di questo tipo, interazioni di questo tipo con i giornalisti le ha avute meno di quasi tutti i presidenti dell'epoca moderna, un terzo rispetto a Trump, un quarto rispetto a Obama, insomma.
La voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Tanti messaggi al 349-238-6666, molti piuttosto duri, anche con un linguaggio non esattamente radiofonico, ma prova a sintetizzarli. In molti si interrogano, professor Del Pero, come sia possibile che gli Stati Uniti, 350 milioni di abitanti, prima potenza al mondo, partoriscono quello che non la chiamano così, però alcuni potrebbero chiamarla una gerontocrazia. Insomma, due anziani, presidenti, ex presidenti, in corsa per la presidenza, ma davvero i due partiti non esprimono giovani, non esprimono donne capaci di contendersi la guida e l'accesso alla Casa Bianca?
No, in realtà anche qui con lei l'abbiamo detto molte volte, se scendiamo dai ruoli apicali, dai vertici politici, appunto dalla presidenza, dalla contesa per la presidenza, vediamo una politica che è capace di rinnovarsi, vediamo a livello municipale e statale figure politiche da un lato popolari e capaci, dall'altro anche in grado di promuovere magari politiche pubbliche coraggiose, soprattutto le città, le municipalità sono laboratori dove si testano politiche pubbliche diverse. E in realtà, se Biden si facesse da parte, si aprisse una mini primaria che porta alla convention di Chicago con un numero limitato di candidati, queste qualità dei candidati io credo che emergerebbero, e i riflettori dall'età di Biden si sposterebbero su un vivace dibattito che mostrerebbe appunto le qualità politiche di tanti aspiranti presidenti, governatori, membri del gabinetto di Biden, membri del Congresso.
L'ultima domanda, professore Del Pero, mi riallaccio a questa possibilità, il fatto di vedere emergere, anzi zompare fuori dall'acqua, dei delfini, più o meno delfini di Joe Biden, comunque giovani democratici capaci che già si sono fatti le ossa nelle amministrazioni locali. Il sistema però americano necessita di tanta linfa. La linfa è competenza politica, appoggio degli elettori, ma tantissimi soldi per la campagna elettorale. Quanto difficile è, perché molti lo chiedono, al 349-238-6666, raccogliere fondi? Cioè, se sei giovane e non così conosciuto, quanto appeal devi avere per convincere i grandi donatori a donare milioni, milioni, decine di milioni di dollari per andare avanti?
È complicatissimo, ma non solo per i giovani. L'ex governatore del New Jersey, Christie, ha finito subito i soldi per la sua sfida alle primarie repubblicane. 4 anni fa Kamala Harris non arrivò neanche in Iowa perché era rimasta senza soldi, anzi era in pesante rosso. E però, rispetto alle presidenziali che stanno arrivando, un altro candidato democratico, un governatore, la governatrice Whitmer del Michigan, una delle figure, no, più chiacchierate, di cui si parla di più, porterebbe con sé molti, molti finanziamenti di donatori oggi disillusi, oggi anche pronti a bloccare i finanziamenti per fare pressione su Biden, ma che non aspettano altro di avere un altro candidato democratico.
Grazie mille, come sempre, al professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Ho come la sensazione che torneremo con lei a parlare di questi temi anche nei prossimi giorni, e quindi avrà pazienza con noi. Professore, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
Grazie,
alla prossima.
Buona giornata, buona giornata.
Tanti commenti al 349-238-6666. Qualcuno scrive: il problema sarebbero gli altri 4 anni con Biden, cioè non arrivare ai primi di novembre con il voto, ma poi reggere altri quattro anni di presidenza. Ma se ricorderete, lo stesso problema si era posto 4 anni fa e all'inizio si ipotizzò quasi un passaggio del testimone con le midterm con Kamala Harris. Kamala Harris che poi è risultata troppo diafana, lo stesso Joe Biden ha ritrovato, come dire, vigore, quindi la presidenza è andata avanti. Ma ha perfettamente ragione l'ascoltatore a dire: il punto non è arrivare a novembre e farsi eleggere, il punto è poi reggere altri 4 anni in cui l'America sta ricercando una sua posizione nel globo, in cui i problemi sono giganteschi a livello planetario. E come dice, già normalmente in tempi di pace fare il presidente degli Stati Uniti è un lavoro particolarmente complesso, di questi tempi lo è ancora di più. Qualcuno come Andrea scrive: visto che è così gentile, Obama potrebbe fare il vicepresidente, alludendo, immagino, alla possibilità di un cambio, di un passaggio di testimone, andando poi a invertire quello che fu il ticket durante la presidenza Obama. Poi altri messaggi, sempre sul 349-238-6666, sulla questione anagrafica, ma poi ci torneremo. C'è però un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti, nel senso che è uno scoop della CNN, ma che potrebbe avere e ha profondissime implicazioni anche sull'Europa, sul territorio europeo. Giustamente un'ascoltatrice al 349-238-6666 alludeva al fatto che se Trump raggiungesse la presidenza, la collaborazione di intelligence fra Stati Uniti e Europa verrebbe messa a repentaglio. A proposito di intelligence, Germania e Stati Uniti avrebbero sventato un piano della Russia per assassinare l'amministratore delegato di una delle più grosse aziende della difesa tedesche. Dobbiamo ricordare che la Russia non sarebbe nuova non a operazioni così audaci, ma a operazioni di sabotaggio anche in territorio europeo. Dobbiamo anche ricordare che ex spie del KGB sono state raggiunte in territorio europeo nel Regno Unito, che dissidenti ceceni sono stati assassinati in pieno giorno, per esempio a Berlino qualche anno fa, casi che raccontammo qui a Nessun Luogo è Lontano. Ma il caso Rheinsthal rischia di aprire un vero e proprio vaso di Pandora. Buongiorno e bentrovato a Nessun Luogo è Lontano, il professor Luca Trenta insegna relazioni internazionali, Università di Swansea, Regno Unito, si occupa di guerra fredda, azioni coperte. Ha guidato Out of the Shadows, un progetto di studio accademico sull'intelligence finanziato dalla British Academy. Professor Trenta, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Grazie mille a lei per essere con noi. Se venissero confermati questi obiettivi russi in territorio europeo, professore, saremmo di fronte a un innalzamento dell'asticella molto molto elevato, cioè un cambio di passo notevole, perché una volta venivano colpiti ex spie, traditori del KGB o dell'FSB, una volta venivano colpiti ucraini che erano scappati, una volta venivano colpiti ceceni, ora si parla di dirigenti d'azienda europea. Che cosa significherebbe questa escalation nella strategia russa se venissero ulteriormente confermate?
Sì, abbiamo certamente visto una certa escalation nella strategia russa. C'è da dire che, come l'ha sottolineato, c'è una lunga storia di utilizzo dell'assassinio da parte della Russia e del regime di Putin in generale, che in molti anni e molto spesso è andata a mirare tutti individui che potevano essere considerati delle minacce al regime, che molto spesso coincide con la stessa persona di Putin. C'è da dire che non è completamente senza precedenti l'utilizzo di assassinio contro un fabbricante d'armi. C'è stato un caso nel 2016 di un sospetto assassinio contro una persona in una posizione simile per una compagnia bulgara di nome Emco, che era stato è finito in coma dopo essere stato, si pensa, avvelenato con una sostanza non diversa da quella che poi venne usata per gli Skripal, ed è sopravvissuto. Tutte le indicazioni puntavano all'intelligence militare russa, ma diciamo che il processo non è andato da nessuna parte, per cui sì, un'escalation, ma non completamente senza precedenti, ecco.
La voce del professor Luca Trenta, relazioni internazionali, l'Università di Swansea, si è spesso occupato e continua a occuparsi di chiamiamole operazioni da guerra fredda, richiamano un clima che forse pensavamo di non vivere più, ma dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, alcune dinamiche sono purtroppo tornate un po' di moda. Se così fosse, professor Trenta, che cosa ci dice dell'utilizzo di omicidi all'estero in maniera quasi sistematica di una grande potenza? È più un segnale di forza, di debolezza, oppure sbagliamo e utilizziamo una lettura molto occidentale di quello che avviene? È magari parte più semplicemente di una strategia molto razionale, molto cinica, se vogliamo molto spietata, che però va a caccia di oppositori e di pericoli anche extraterritorialmente.
Sì, è un fenomeno che si sta verificando sempre più spesso. Abbiamo visto vari paesi ricorrere a questo strumento e lo sappiamo perché c'è sempre più una tendenza da parte dei governi di pubblicizzare questi tentativi, sia che siano di successo, quando ovviamente è più facile pubblicizzarli, o quando, come in questo caso, vengono sventati. Ma nei mesi precedenti abbiamo visto, ad esempio, l'India essere accusata di tentati omicidi su suolo canadese e statunitense, sì. L'Iran aver minacciato passati funzionari americani e la Russia, come sappiamo molto spesso, che ha fatto ricorso a questo strumento.
Professor Trenta, alcuni ascoltatori ci chiedono conto della differenza, cioè perché dovremmo valutare in maniera più attenta a quello che compie la Russia rispetto a quello che compie, per esempio, citava perfettamente lei, il caso indiano, quella denuncia eclatante da parte di Justin Trudeau o altri attori stranieri. Perché dovrebbe preoccupare di più il modus operandi russo rispetto ad altri?
Ma non penso che necessariamente dovrebbe preoccupare di più. Abbiamo spesso la tendenza di creare un double standard in cui attività condotte da paesi che ci piacciono o paesi amici vengono definite in un certo modo e attività condotte da paesi che non ci piacciono vengono definite in un altro. C'è da dire che alcuni stati come la Russia, ma anche ad esempio l'Arabia Saudita, sono stati particolarmente feroci nell'uso di assassini politici, sia all'interno del proprio paese sia all'esterno. Non c'è necessariamente una differenza qualitativa, c'è magari una differenza quantitativa e una differenza nella ferocia e nella frequenza di questi dell'utilizzo di questi strumenti, ecco.
Certo. Professor Trenta, se può, rimanga con noi. Andiamo a sentire per un attimo come stanno andando i mercati, poi torniamo perché menzionavamo la guerra fredda, che è un paradigma, un'ottica, un paio di lenti degli occhiali che utilizziamo molto spesso per descrivere adesso la situazione sul mondo, chiamandola nuova guerra fredda. Ma è davvero così? Borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ribattezzarlo caso Rheinsthal, l'esclusiva pubblicata ieri dalla CNN, le fonti, funzionari americani e europei con conoscenza diretta del caso, nel mirino dei russi vi sarebbe stato l'amministratore delegato di questa importante industria tedesca della difesa, Armin Papperger. L'omicidio mirato sarebbe stato sventato da questo dato di pura cronaca, per fortuna tentato appunto. Siamo partiti per cercare di capire che tipo di modus operandi è questo, quanto rischioso, quanto ambizioso, quanto efficace rispetto ai propri obiettivi, la propria agenda politica è tentare di colpire personaggi scomodi, ex spie, traditori, nemici in generale in un territorio che non è più il tuo. Con il professor Luca Trenta, Relazioni Internazionali, Università di Swansea, Regno Unito, stiamo ragionando anche su quello che lo stesso professor Trenta ha definito un doppio standard. Attenzione, perché anche potenze occidentali lo hanno fatto e lo faranno in futuro, quello di andare a pescare nemici in territori che non sono propri. Evidentemente, quando lo fa la Federazione Russa, lo fa o prova a farlo nel cuore dell'Europa, questa cosa ci tocca abbastanza da vicino. Professor Trenta, ci sono tantissimi messaggi al 349-238-6666. Volevo tornare sul concetto di guerra fredda, forse un po' abusato, si parla di nuova guerra fredda. Elena scrive ai messaggi: ma queste dinamiche, diciamo, da guerra fredda, lo mette tra virgolette, si erano davvero interrotte o erano soltanto più sotto traccia, oppure non erano rese pubbliche? Anche qua c'è un altro aspetto, professor Trenta, cioè il fatto che l'intelligence tedesca e americana abbia deciso di divulgare in qualche modo questo tentato omicidio. È un po' anche un gioco delle spie, lo banalizzo un po'.
Sì, devo dire che il commento che avete ricevuto mi trova molto d'accordo, nel senso che si usano spesso queste due etichette o due definizioni, uno la guerra ibrida che la Russia starebbe combattendo contro l'Europa e l'altro certamente della guerra fredda. Penso che la guerra ibrida sia un modo di capire le cose che nasconde più che illuminare, come si potrebbe dire, nel senso che fa trovare una mano russa dietro qualsiasi attività. E quella della guerra fredda, anche essa non la trovo particolarmente utile, perché appunto c'è stata molta continuità nell'uso di queste pratiche. Quello che è cambiato sicuramente è che la guerra in Ucraina le ha portate in primo piano, e abbiamo visto certamente negli ultimi 4-5 anni una volontà da parte di molti governi di essere più aperti e più utilizzare una maggiore trasparenza quando si tratta di parlare di questi attentati o sventati attentati.
Il fatto di avere maggiore trasparenza, cioè nel far sapere all'opinione pubblica che queste cose avvengono, è in realtà, penso, una tattica utilizzata almeno dall'amministrazione Biden dall'inizio dell'invasione su larga scala in Ucraina, cioè cercare di rendere noti i piani del nemico per, immagino, anche agire sull'opinione pubblica dei paesi occidentali.
Sì, assolutamente, questo ha fatto parte anche dei piani, ad esempio, dell'intelligence britannica, che dall'inizio del conflitto è stata molto più aperta riguardo sia agli sviluppi del conflitto sia le attività russe. C'è certamente un elemento di, come si dice, naming and shaming, ovvero di puntare il dito contro la Russia per condannare le attività che vengono fatte, o anche, come abbiamo detto prima, di altri stati. Ma c'è stato un grosso elemento di continuità fin dai primi anni 2000 e fin dall'inizio, diciamo, del regime di Putin, in cui omicidi mirati sono stati condotti contro giornalisti, dissidenti, leader di guerriglia. Chiaramente ora c'è stata questa escalation di cui abbiamo parlato precedentemente, che è stato per cui è stato mirato non solo qualcuno che è un produttore di armi, un amministratore delegato di una ditta produttrice di armi, ma in un paese occidentale è molto al centro di dibattiti riguardo il ruolo europeo in Ucraina.
Grazie mille, professor Luca Trenta, Università di Swansea, Regno Unito. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, professore.
Grazie anche a voi.
Tra pochissimo cambieremo pagina, tantissimi messaggi al 349-238-6666, durissimo Francesco, cioè in pratica la Russia fa ciò che ha sempre fatto l'America, ma chi sono i buoni e i cattivi in questa storia? Voi da che parte state? Un altro ascoltatore o ascoltatrice? E questo credo che sia una domanda molto interessante. Noi non stiamo da nessuna parte, gentili ascoltatori, il punto è proprio questo, e raccontiamo, citiamo le fonti, cerchiamo di dare al nostro pubblico degli strumenti per meglio capire quello che sta avvenendo. Abbiamo pochissimi, fattori rispetto ai quali siamo abbastanza irremovibili, cioè il rispetto del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani, sono più o meno quelle le cose che ci muovono dal punto di vista, dello schieramento. Se vi attendete questo, e l'abbiamo visto in questi ultimi 2 anni e mezzo, raramente lo avrete. Sempre 349-238-6666. Qualcun altro scrive: Luca, si rendono pubbliche certe situazioni per giustificare una futura probabile azione di forza militare nei confronti della Russia. Beh, nel caso però dell'intensa attività e trasparente di intelligence britannica e statunitense prima dell'invasione russa, in realtà non è stato il preludio a una controazione militare, è stato semplicemente il preludio a una maggiore consapevolezza da parte dell'Occidente che stava per avvenire qualcosa. Peraltro, se vi ricorderete, tutte le parole di Joe Biden e di Anthony Blinken furono bollate come isterismo americano. Idem per il governo britannico, ma lo stesso Zelensky nei giorni prima l'invasione bollò la cosa come abbastanza improbabile. Quindi non necessariamente quello che diceva il professor Trenta, naming e shaming, cioè dare nomi, nominare quello che sta accadendo per gettare vergogna, per dire attenzione, loro sono i colpevoli, non necessariamente porta immediatamente, automaticamente a un'azione militare. A volte quello che penso di più io è lavorare sull'opinione pubblica per fare in modo che quando succede quello che succede l'opinione pubblica sia preparata e non abbia una doccia fredda. Detto ciò, come vi dicevo, c'è un'altra pagina che volevamo aprire in quest'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano, peraltro la settimana prossima chiudiamo la stagione, ha a che fare con tema super estivo, evidentemente, l'immigrazione. Secondo una nota da agenzia riportata dall'ANSA, vi do un po' di numeri, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere nell'Unione Europea nei primi 6 mesi del 2024 è diminuito di quasi un terzo, meno 30%, e si è attestato a circa 94.000 persone. Questi sono i dati preliminari raccolti da Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere europee. Tra le principali rotte migratorie, Balcani occidentali e Mediterraneo centrale hanno registrato le maggiori diminuzioni, meno 72%, meno 61% rispettivamente, mentre Africa occidentale e frontiera terrestre orientale hanno registrato i maggiori aumenti, rispettivamente più 174%, più 148%. Quando si parla di immigrazione si parla anche di navi salva migranti. Come sapete, buona parte del terzo settore ha una propria nave in mare, quasi sempre in mare, molte altre volte ormeggiata nei porti, per tentare di soccorrere appunto i migranti. Il tutto avviene perché, a parte la parentesi di Mare Nostrum, come sapete non vi sono istituzioni governative che fanno probabilmente quello che viene detta operazione di search and rescue. Andrea Macchioni lo scorso weekend si è recato a Barcellona, in particolare il porto di Badalona. Siamo a nord della città catalana, lì dove ci sono i quartier generali, gli uffici operativi di Open Arms, e lì è salito a bordo del veliero Astral. So già che alcuni di voi salteranno sulla sedia, ma come veliero? Noi pensavamo che fossero navi a motore dotati di propulsione per poter svolgere l'attività di search and rescue. In effetti il veliero, questa imbarcazione molto più agile ma anche molto più difficile da manovrare in certe situazioni, non è utilizzata tanto per il salvataggio, se non in casi estremi, è utilizzata piuttosto per l'avvistamento, in coordinamento poi con le autorità, soprattutto italiane, che coordinano tutte le attività dell'ONG. Si dà segnalazione del natante in difficoltà che viene individuato molto spesso a nord della Libia, per poi attivare il salvataggio. Vi faccio sentire la voce di Esther Camps, raccolta dallo stesso Andrea Macchioni. Lei è la coordinatrice SAR del veliero Astral di Open Arms. Partiamo da quello che non sappiamo se avverrà ancora, cioè l'esperienza di Gaza. Come sapete, Open Arms si era attivata per andare a sviluppare un vero e proprio ponte verso Gaza stessa. Su questo Esther Camps è stata piuttosto netta, perché come sapete, dopo l'uccisione degli operatori del World Central Kitchen è stato messo un punto fermo, per il momento non si riparte. E allora andiamo invece alla domanda sulla quale ha risposto in maniera più articolata, cioè le relazioni col guardacoste italiano e tunisino. Come funziona e come si rapporta il veliero quando è in mare con guardacoste di Roma e guardacoste di Tunisi? Sentite.
De hecho, hasta ahora no hemos trabajado prácticamente con los guardacostas tunecinos.
Fino ad ora non abbiamo praticamente mai lavorato con la guardia costiera tunisina, ma solo con quella italiana. Il nostro compito è quello di monitorare la zona, di segnalare quello che sta succedendo e, se necessario, di assistere le imbarcazioni. Questo primo soccorso avviene fornendo i giubbotti di salvataggio, oppure anche imbarcando le persone a bordo dell'Astral, ma sempre sotto il coordinamento italiano. I migranti salvati vengono poi portati in un porto sicuro, che è sempre in Italia, perché è il più vicino.
Entonces, por ahora, esta iba a ser la primera misión que íbamos a trabajar con esta novedad.
La missione per la quale ci stiamo preparando ha però una novità. Sarà infatti la prima dopo che l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha riconosciuto un'area di ricerca e soccorso della Tunisia. Dovremo quindi interfacciarci con le autorità tunisine, ma non avendo ancora abbastanza esperienza del lavoro con loro, non posso ancora dare un giudizio. Contemporaneamente però, noi di Open Arms non consideriamo la Tunisia un luogo sicuro di sbarco, e riportare le persone nel luogo da cui stanno scappando per noi non è un'opzione percorribile. Inoltre, la zona di ricerca e soccorso tunisina riconosciuta dall'IMO si estende fino a 24 miglia nautiche dalle coste di Lampedusa, il che significa che confina con la cosiddetta zona contigua di Lampedusa e quindi dell'Italia. Questo significa che qualsiasi imbarcazione al di fuori di questa zona si trova nella zona SAR tunisina, che è ovviamente sotto la responsabilità della Guardia Costiera tunisina. Il punto è che da adesso in poi qualsiasi azione che faremo per garantire il rispetto dei diritti dei naufraghi potrà essere indicata come una violazione della legge italiana, con il conseguente fermo della nave una volta attraccata in un porto italiano.
A ser utilizzato per detenere le imbarcazioni después una vez entren a porto italiano.
Avete sentito la voce di Esther Camps, coordinatrice SAR del veliero Astral di Open Arms. Tante domande e commenti al 349-238-6666. Lasciamo per un attimo quelle vie del mare, andiamo sulla strada per capire come se la cava, chi è la guida, poi introduciamo il prossimo ospite e proviamo a capire cosa c'è di straordinario nel nuovo regime giuridico delle acque SAR tunisine. State con noi.
Nessun luogo è lontano.
La Tunisia come porto sicuro, le acque SAR che si estendono, come impatta questo sui diritti dei migranti, sul lavoro dell'ONG? Buongiorno e ben ritrovata Nessun Luogo Lontano a Francesca De Vittor, ricercatrice di diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano. De Vittor, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e grazie per l'invito.
Allora, partiamo da questa nuova definizione di porto sicuro, perché fino a qualche tempo fa i giuristi, gli analisti, gli osservatori erano tutti abbastanza concordi nel non definire la Tunisia un porto sicuro. Che cosa cambia adesso?
Allora, se lei si riferisce a che cosa cambia con l'istituzione di una zona SAR tunisina, le direi nulla. La Tunisia non era un porto sicuro prima e secondo me non è un porto sicuro neanche ora. Questo perché? Allora, innanzitutto, se vogliamo pensare un po' a come si è evoluta la situazione in Tunisia, dal punto di vista politico ci viene presentata una certa stabilizzazione. Si dovrebbe andare, insomma, verso le elezioni presidenziali di ottobre, ma la Tunisia resta uno stato di polizia nel quale Kais Saied accentra i poteri in modo più o meno dittatoriale e continuano gli arresti di oppositori politici. Se parliamo di migrazione, la domanda da porsi però non è tanto sulla situazione generale in Tunisia, ovvero su come vivono in Tunisia i tunisini, ma su come, mi scusi se mi interrompo, ma io continuo a sentire la musica.
Allora adesso,
non so se ci stiamo ascoltando.
Sì,
non so
sì,
se
sì, noi l'ascoltiamo
sentendo.
Perfettamente. Sì. È un nostro vezzo, purtroppo. Però se lei ci
migrazione.
Sente. Eccoci qua, sì.
Sì, adesso la sento, adesso sì, prima sentivo solo la musica e quindi era un po' difficile. Dicevo, se parliamo di migrazione, la domanda da porsi non è sulla situazione generale in Tunisia, ovvero su come vivono in Tunisia i tunisini, ma su come in Tunisia sono trattati i migranti.
Sì.
Allora, in Tunisia i migranti sono oggetto di persecuzioni gravissime, arresti, privazione della libertà in modo assolutamente arbitrario, torture e trattamenti inumani e degradanti e soprattutto sparizioni forzate. Cosa intendo con sparizioni forzate? Intendo il fatto che in Tunisia i migranti vengono fondamentalmente caricati in mezzi che l'Italia, la Germania ha fornito alla Garde Nationale o che sono pagati con soldi dell'Unione Europea e vengono poi abbandonati nel deserto alla frontiera con la Libia, dove se non muoiono prima sono catturati dalle ministe libiche e portati in quello che già il procuratore della Corte Penale Internazionale non ha definito a definire i lager libici.
Sì.
Pochi giorni fa, il 9 luglio, l'alto commissario ai diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, ha dichiarato che una fossa comune con i corpi di 60 migranti è stata trovata nel deserto tra la Tunisia e la Libia. E facendo questo ha sottolineato la frequenza di questi esempi, ma anche ha espressamente esortato tutte le autorità internazionali e gli stati a rivedere le proprie politiche migratorie e a sospendere la cooperazione con stati responsabili di queste gravi violazioni dei diritti umani. È evidente che questa esortazione è rivolta all'Unione Europea e all'Italia, che con la Tunisia hanno una cooperazione sempre più stretta.
Sì.
Violazione e cooperazione che peraltro è ampiamente documentata. Lo scorso maggio c'è stata un'inchiesta approfondita di importanti testate giornalistiche europee, Le Monde prima di tutto, alla quale, cioè, era così precisa che persino la Commissione Europea si è sentita di dover dare una risposta, limitandosi però a dire che la situazione è difficile. Nei rari casi in cui le vittime di queste azioni riescono ad agire, cioè sopravvivono e riescono ad entrare in contatto con un avvocato e riescono ad agire davanti ad organi internazionali, beh, questi casi ci permettono di avere un'idea della gravità della situazione. Per esempio, lo scorso 10 maggio il Comitato dei diritti umani, cioè l'organo di controllo del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, adito da un gruppo di persone, tra cui dei bambini piccoli, che avevano subito gli arresti, le torture e soprattutto il tentativo di deportazione nel deserto, ha adottato addirittura misura cautelare, chiedendo alla Tunisia di garantire a queste persone un'assistenza umanitaria, misura che la Tunisia non ha assolutamente rispettato. Le direi l'ultimo dato, insomma, che secondo me è un po' importante per capire perché continuiamo a dire che la Tunisia non è un porto sicuro. Mi si potrebbe dire che lo scorso 4 luglio il Consiglio di Stato italiano, che si è pronunciato, ma attenzione, in modo non definitivo, solo con un'ordinanza, quindi non una sentenza, un'ordinanza cautelare sul trasferimento, sulla consegna di motovedette alla Tunisia da parte dell'Italia, di fatto non sospendendo la consegna, ha però, e lo ha fatto dicendo che la Tunisia prevede, cioè che gli accordi tra l'Italia e la Tunisia prevedono sufficienti garanzie di non violazione dei diritti umani. Allora, da un lato questo senza applicare in alcun modo quel principio fondamentale del diritto internazionale che vuole che la tutela è reale ed effettiva dei diritti umani, non è teorica ed astratta, non basta scriverli sulla carta, bisogna andare a vedere cosa succede. Ma nonostante questa, che è sicuramente una grossa critica che va fatta proprio al ragionamento del Consiglio, si può anche dire che nella stessa ordinanza il Consiglio di Stato ha precisato che in caso di un mutamento del quadro internazionale per effetto di decisioni da parte di organismi internazionali, potranno essere adottati dall'amministrazione provvedimenti che sono conseguenti.
Abbastanza chiaro, super dettagliato naturalmente, parte di queste cose che ci ricordava Francesco Di Vittorio, ce ne siamo occupati, soprattutto i respingimenti dei migranti al deserto in Tunisia. Siamo davvero in chiusura, De Vittorio, quindi le chiedo massima sintesi questa volta. Lo ricordo, il diritto internazionale, Università Cattolica di Milano. Se un ONG dice però, attenzione, per me la Tunisia non è porto sicuro e trasgredisce agli ordini di portare i migranti in Tunisia e li porta da qualche altra parte, cosa rischia?
Allora, innanzitutto è legittimato a farlo. La ONG può dire: non considero questo porto un porto sicuro, non seguo quell'indicazione. Il comandante di una nave che ha svolto un soccorso deve assicurarsi che lo sbarco si svolta in un porto sicuro, ovvero un porto a terra dove sono rispettati i bisogni primari e i diritti fondamentali dei naufraghi. Se il comandante ha conoscenze o elementi per ritenere che il porto che gli viene indicato non è sicuro, ha la discrezionalità, anzi se ha queste conoscenze io direi il dovere, di non procedere a quello sbarco. Alla luce di quel che abbiamo detto sulla situazione in Tunisia, è quindi più che legittimo per il comandante che ha soccorso quei migranti dire: non seguo quell'indicazione, chiedo un altro porto, per esempio l'Italia, perché è più vicino. L'istituzione della zona SAR Tunisia da questo punto non cambia nulla, perché la Tunisia ha la responsabilità del coordinamento dei soccorsi, deve svolgere quel coordinamento con la salvaguardia con la finalità della salvaguardia della vita umana in mare, ma le sue sono indicazioni, e se nella sua capacità professionale il comandante, alla luce delle conoscenze che ha, decide che quella modalità di agire metterebbe in pericolo l'incolumità dei naufraghi, chiederà un altro porto di sbarco.
Chiarissimo, siamo davvero in chiusura, grazie mille Francesca De Vittorio, diritto internazionale, Università Cattolica di Milano. Sigla. Un ringraziamento a voi tutti per l'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.